ci sono adesso attorno a noi sull'acqua che fluttuano
13 presenze con la torcia in mano, non riesce a vedere nulla sotto al loro cappa nera, che gridano: qualcuno deve morire, qualcuno deve morire, morire per l'Orgoth. Non è così difficile capire che vogliono che si compi un sacrificio su questo altare.
Prendo la sfera,
sì,
e la spacco sull'altare.
Bravo, bravo.
La sfera annichilisce tutte le figure che ci sono intorno, ma non si rompe. L'urlo delle creature ormai diventa soltanto un eco. Le oscure figure sibilano e riconoscete adesso un po' i tratti del signor Darst e quello che rimane della Lady Stronza, Lady Elizabeth, che gridano: L'Orgoth, L'Orgoth, ti risveglieremo! L'Orgoth, alzati! L'Orgoth, alzati! E in giro di qualche istante le ossa e il putridume che vi circondava si alza in un'enorme massa. La gente, queste figure spettrali, che ormai non esistono più, ma sono soltanto delle urla, stanno continuando a incitare a questa figura. La casa intorno a voi, le pareti, sembrano muoversi e respirare. La creatura, oltre a emanare gorgogli di qualsiasi suono, sentite in sottofondo il pianto di un bambino provenire proprio da questa creatura.
Un ammasso in forma di ossa.
Di ossa, carne.
Si sta fondendo, cioè si sta componendo, o è semplicemente così, tipo gorgogliante?
È un enorme ammasso di 3 metri davanti a voi, con anche qua 2 enormi tentacoli.
Okay.
E sembra che dal suo petto scaturisca il suono di un bambino che piange.
Ma cioè, quando io ho picchiato questa sfera sull'altare,
sì, lui si è formato.
Si è formato?
Sì. Sì.
La sfera è lì ferma.
Ora ce l'hai ancora in mano. La tempesta ormai è diventata bianca, talmente è vorticante la neve.
Do un altro colpo mentre questa creatura si sta formando.
La creatura arretra di un passo e sentite ancora più forte il rumore di un bambino che piange dal suo torace.
Do un altro colpo.
La creatura in questo momento alza un enorme tentacolo e cerca di spazzare via tutti e tre, in particolare te. Vi chiedo di tirare l'iniziativa.
Vai!
16,
12.
Adesso li fai.
Il master fa un bellissimo 20 di iniziativa. Anche se la creatura è lenta, fa un semplice 20.
Vabbè, buttala via.
Tu?
Lei 21.
Io ho fatto 21.
Ah, un po' in 20.
Allora,
adesso
Nefmir,
tu
capisci questo, che la creatura è l'Orgoth e l'Orgoth è tutto intorno a te. L'Orgoth è la casa vivente, e questa è una sua manifestazione. Ovviamente ora hai un unico scopo. Nefmir, quanto hai fatto iniziativa?
12.
12. Gonglur?
16.
Complimenti.
21.
21 Abigail e Peralin.
Eccolo il 2.
Peralin fa 5. L'Orgoth ha fatto 20. Ora tocca ad Abigail con il suo mitragliatore sacro.
Ecco, mitragliatore sacro. Con quello, sì, direi che vado di dardo tracciante di secondo livello.
Sì.
E quindi lancio 5 di 6. Vediamo.
In più noi abbiamo vantaggio, giusto? È quello.
Per colpire, sì. Se volete usare ispirazione, avete vantaggio per colpire.
Si usa una volta sola ispirazione.
Sì.
Allora, prima, aspetta,
no,
prima
devo... il dardo tracciante, non era quello che poi...
Sì, allora, prima devo colpirlo.
Ah,
quindi tiro,
ok,
per colpire.
Allora se hai ragione il buon
Il bersaglio subisce 4 di 6.
Puoi tirare se vuoi con vantaggio, se
tiro...
vuoi.
Ah, certo. Assolutamente.
Quindi fai fuori la tua ispirazione.
E che ha comunque più 4, esatto, giusto. Oh, giusto, l'ispirazione me l'ho dimenticata. 11.
11! purtroppo il tuo colpo non va a segno. I teschi e le ossa sembrano proteggere questo l'Orgot, il putrido, che ora tocca a lui. E ce l'ha solo con una persona. L'enorme tentacolo fatto di putrefazione si scaglia contro il povero Gonglur facendo un banalissimo 13.
15.
E con la sua sfera di neve sembra evitare il colpo. Dopodiché tocca a Gonglur stesso.
Stavolta niente ragni. Sento che qualcosa si disfrena dentro di me. Mi trasformo in una creatura molto più simile, familiare per me, che ho vissuto nella foresta. Mi trasformo in un orso.
Ok. Ho un'unica domanda.
Sì.
Come orso, come quando ti trasformi, anche il tuo equipaggiamento viene con te?
Sì.
La sfera di neve, vuoi appoggiarla?
La lascio lì.
O la dai a qualcuno?
La lascio sull'altare.
Ok.
O gli la tiri fortissimo in faccia.
La tua trasformazione è istantanea. Voi davanti avete una creatura che è sì un orso, ma è un orso terrificante. Il suo pelo non è ben pulito, ma è tutto attaccato di olio grasso. Le sue zanne sono rotte e gli occhi sono feroci. Tocca a te.
È come se questo piano avesse in qualche maniera contaminato anche la mia forma bestiale.
Sì.
E quindi io lo attacco.
Vai.
E l'orso effettua un multiattacco con morso e con artiglio.
Bravo orso.
21.
Colpito.
E 20.
Colpito.
19 danni.
Ah, così, dritti.
Me li tengo, diciamo.
Nel momento in cui Gonglur colpisce la creatura, in qualche modo vi viene più spontaneo capire il pianto del bambino, perché gli apri la cassa toracica e dentro vedete un piccolo bambino rannicchiato di circa 3 anni con i suoi vestiti, che è dentro, che trema e piange dentro la creatura.
È tipo imprigionato o è la creatura stessa?
È imprigionato.
Ok.
Tocca a Nethmir.
Prima cosa, no, direi che uso vigore immondo su di me. E quindi mi faccio il... mi busto la vita.
Ok. Ti aggiungi punti ferita temporanei.
Sì, esatto.
Si crea praticamente un doppione necromantico.
Unito al canto,
bravo,
io. Sì, no, ce l'ho. Vita
facile. Al canto dei cultisti.
Quindi 4 più 4. Faccio 8 punti in più, quindi torno subito.
Ok. Unito al canto dei cultisti, sì. Radar lo sentite abbaiare più forte che mai. Sembra ormai non più abbaiare alla bestia, ma abbaiare alle pareti, a qualsiasi altra cosa. È quasi come se fosse, e tu lo capisci bene da druido, un richiamo.
Ti dico una cosa, Marco, cioè questi sono temporanei, non è che stai curando, quindi no, li prendi extra. Se lo usi...
Sì, ma se lo uso a livello 1 lo faccio come sortileggio a manetta, okay, se invece faccio quello mi curo di più, ma è uno
perfetto.
Ok, tocca a Peralin, che si getta nell'acqua e colpisce, prova al fianco della creatura. Fa un ottimo 18 e un tranquillissimo 12 e lo colpisce l'Orgot in entrambi i casi, e facendo 8 più 8, 16 punti ferita. La creatura, vedete che viene scomposta e la casa sembra quasi subire il colpo e piegarsi intorno a voi come se foste una creatura al suo interno.
Sembra essere, cioè, come dire, aver subito tanto oppure
sì,
è ancora...
alcuni pezzi, però vedete che anche l'acqua intorno ha delle ossa che si stanno rigenerando questa creatura. Round successivo tocca a Abigail.
Io ci riprovo perché...
Ma c'è, noi vediamo un bambino
fisicamente no, diceva che si però si ricopre, no?
No, diciamo che ha delle... è lì tutto nascosto, ci sono 3 o 4 ossa come una gabbia che lo chiudono dentro.
Ok, pensavo fosse tipo soffocato dentro.
cerco di colpire il mostro. Io so che non posso dirigere esattamente il colpo, però spero di non colpire proprio il bambino.
Il mostro è molto grande.
Però vediamo che cosa
colpire. Io spero di colpire il bambino.
E non è detto. Tiragli la boccia.
E un sorso.
Ah, ok. Va bene, lo faccio io.
Sentite una voce di Rose e Thor nella vostra testa. Liberate Walter. Liberate Walter col suo unico desiderio.
Vediamo.
Speriamo.
20.
Viene ben tirato.
Non quando mi servivano. Maledetto.
Questo è buono.
20 naturale. Il colpo è perfetto.
E critto anche.
Vuoi andare verso il bambino il colpo? Dimmi tu.
Se vuoi anche non colpirlo, è tua la scelta.
È tua, esatto, è tua. Non ti devi fare influenzare.
No, no, sto pensando, devo pensare da chierico. Il bambino però è stato maledetto, quindi se lo colpisco potrei riuscire a liberarlo, liberargli l'anima, quindi basta agonia, basta... lo colpisco.
Ok.
Lo colpisco, quindi diventano 8 di 6.
Perché allora, 8 di 6?
Perché avendo fatto 20 naturale, quando fai il tiro per colpire, se critti, quindi se fai 20, raddoppi i tiri per i danni. Quindi era 4 di 6, diventa 8 di 6.
Boh. Ed è il rumore che sentite.
In combat, sì.
Nel colpire il bambino, sentite alle vostre spalle, al vostro fianco, un'esplosione di fuoco. Elemento strano in questa casa. Dalla cancellata si spalanca ed entrano dentro nell'acqua quattro pesanti orchi che gridano nel loro linguaggio. Hanno delle torce, alcuni hanno una specie di fiasca piena probabilmente di polvere da sparo che piazzano per terra. Il cane urla verso di loro, probabilmente il suo richiamo li ha richiamati a sé. In qualche modo strano che voi non avrete ancora risposta. Il bambino si annichilisce dopo il tuo colpo deflagrante e anche l'enorme massa si appassisce. La casa sembra urlare, le pareti contorce su se stesso, ma la cosa più terribile che vedete è che degli pali acuminati iniziano a penetrare in tutta questa stanza che si sta svuotando dell'acqua.
La sfera?
La sfera è ancora e sta vorticando sempre di più. Da dietro all'altare vedete due sguardi, ancora quello di Thorn e di Rose, che vi tendono la mano.
Ma il bambino è ancora lì?
Il bambino si è sciolto con la creatura. Ma ora la casa è inferocita. Puntoni e lame iniziano ad arrivare da qualsiasi parte e capite che dovete uscire da qui.
Ok. Ma possiamo fare, cioè dobbiamo fare un'azione.
Dopo il colpo di Abigail,
che
tocca.
Non ho tirato, quindi no.
Ma l'hai devastato.
Diciamo che tu hai posto fine a Lorgoth.
Ho fatto il sale.
Ma in questo momento, esatto, in questo momento Lorgoth è incazzato come una bestia.
Io prendo la sfera.
Gonglur, okay, no, tocca a Gonglur.
Tocca che a me. È in forma di orso.
Sì, sì.
Mi
vedi la mano.
Mi trasformo in umano,
sì.
Tanto è un'azione bonus, e tendo la mano, cioè cerco di toccare la mano di Rose e Thor.
Nel momento in cui la tocchi, scompari, e di fianco alla sfera c'è una tua statuina. Nefmir,
io...
tu capisci la lingua degli orchi, e gli orchi dicono... Per Buer, bruciamo tutto qui, usciamo da qui, brucia tutto, troll, brucia tutto!
Io come prendo l'azione che ha fatto lui, il fatto che sia diventata una figurina, cioè sì. Lo interpreto secondo te in una maniera come posso dire, positiva o negativa? Quanto è complesso riuscire a scappare da lì?
È molto complesso, però ci puoi provare, perché devi uscire da questa casa, se vuoi. Però questa casa in questo momento, ti rendi conto, e questo è il tuo avviso, che spade, lame stanno uscendo dalle pareti, okay. E i camini stanno buttando lingue di fuoco.
La bambina è sempre con la mano protesa?
Sì, e Thorn ti sta guardando con occhi lucidi.
E il cane?
Sta ancora abbaiando ed ora è al fianco degli orchi.
Ok.
Come se li stesse aspettando da una vita.
Va bene, tocco anch'io bambino.
E ti rendi conto di cadere sull'altare. Dopodiché tocca a Peralin, che non passa un istante. Proprio tocca la palla e cerca di abbracciare i bambini, e di lei rimane la statuetta di un piccolo corvo. Dopodiché, round successivo, tocca ad Abigail.
Io sono raggelata dalla situazione, perché non so se provare a prenderli e scappare.
Era l'indecisione che avevo anch'io, sinceramente.
O raggiungerli. Io ho anche lo scudo, tra l'altro, con cui posso provare a proteggermi da tutto quello che ci sta arrivando attorno.
Mm-hmm.
Però onestamente non sono sicura di riuscire a fare in tempo a correre.
No, verso più che altro l'uscita. Perché l'uscita è tipo un piano sopra, due piani, tre piani sotto, fuori. Cioè, se devi scappare fuori da quella
casa.
Il dubbio
che voi tre vi state facendo è: come cazzo hanno fatto questi orchi ad arrivare così istantaneamente con il viaggio che abbiamo fatto noi?
Esatto. Quindi vabbè, a quel punto.
Però in effetti gli orchi arrivano da un cancello da cui noi non siamo mai arrivati, giusto?
Sì, però l'aveva visto il tuo piccolo demone.
Sì, certo, ok.
Era nella stanza che avete visto tutti quanti, con i piccoli trofei.
Mi avvicino alle statuine e cerco di...
Noi siamo inanimati comunque, siamo diventati delle statuette proprio.
Così.
Ok, perfetto.
Tocchi il piccolo torno o la piccola rose? O la sfera? O le prendo?
Allora, ok. Miliardi di possibilità. Io li voglio salvare, quindi in realtà... però se loro si sono fidati dei bambini... Oh, al diavolo tutto, li seguo.
Ok. Rose e Thor ti prendono entrambi le mani. Gli orchi riescono a dare fuoco alla casa, facendosi strada tra porte tramutate in falci vorticanti, pali accomunati, camini che vomitano lingue di fuoco. Finalmente l'uscita. Vi accorgete che c'era un'uscita segreta sotto la stanza in cui avete trovato la statuetta, dove Radar dormiva da tempo. Proprio sotto a Radar c'era una botola che conduceva in questo luogo. Radar per decine, centinaia d'anni è stato qui ad aspettare fedele il ritorno degli orchi e avvisarli nel momento in cui la casa si fosse rianimata. Finalmente l'uscita. Un orco, probabilmente uno sciamano, raccoglie le vostre miniature e le mette in una bisaccia. Da questa parte Buer ci guida! Intorno al gruppo di orchi la nebbia sembra addensarsi come volerli a soffocare. Capite che stanno cercando di attraversare la nebbia. Urla di disperazione e dolore accompagnano la faticosa corsa che si fa sempre più lenta fino a terminare con un tonfo. Rotolate fuori dal sacco dell'orco. Ormai di lui è rimasto ben poco, se non pelle e ossa. Siete immobili, in mezzo al fogliame di un bosco a voi familiare, il bosco di Fandal. La scena si allarga. In lontananza due figure, una dall'aspetto di un tiefling e l'altra dalla pelle color acqua, si stanno avvicinando. Inizia a cadere qualche fiocco di neve, come se foste in una sfera di vetro, come quella del piccolo Walter, che assieme a Rose e a Thorn possano riposare in pace. E così si conclude l'avventura di Ravenloft.
E così è terminata questa avventura d'appendice, che trovate nel libro La maledizione di Strahd, che tra l'altro è una delle avventure più clamorose della storia di D&D e che, se la giocherete, vi regalerà mesi di partite con i vostri amici. Quello che però forse vi manca è la storia di questa casa e della famiglia Darst, una famiglia ricca che si trova nelle nebbiose lande di Barovia, nel mondo di Ravenloft, che, come dice il suo autore Chris Perkins, è un mondo come se fosse sempre lunedì. La ricca famiglia che costruì la casa praticava arti oscure che interessarono in qualche modo una perversa cerchia di amici. Divenne un culto che cercava, senza successo, di evocare creature extraplanari maligne. Inoltre questi cultisti sequestravano i visitatori o gli avventurieri, sacrificandoli con bizzarri rituali e ospitando morbosi banchetti per cibarsi dei loro cadaveri. Fu proprio in quel momento che arrivò Strahd von Zarovic, conte di Barovia. I cultisti consideravano Strahd una sorta di messia mandato dai poteri oscuri. Attirati da Strahd come falene dalla fiamma, gli giurarono fedeltà in cambio di una promessa di immortalità. Tuttavia, Strahd li allontanò, massacrandoli in gran parte, ritenendo che il culto e i suoi capi fossero indegni e maledicendo quella casa. Questo portò alla depressione di Elizabeth Darst, mentre il marito Gustav trovò sollievo tra le braccia della bambinaia, che partorì Walter. Elizabeth andò su tutte le furie, a tal punto da sacrificare il povero Walter. Però quel gesto fece svegliare la casa maledetta da Strahd in una creatura chiamata Lorgoth. Elizabeth a quel punto divenne una non morta. Gustav Darst volle farla finita, impiccandosi, e due poveri bambini, Rose e Thorn, vennero dimenticati nella loro camera e morirono di fame. La casa, o meglio Lorgoth, era una creatura multidimensionale che dava fastidio a diverse entità, tra cui il famoso Buer, che mandava costantemente i suoi seguaci a distruggere quella casa, ma senza risultati. Ma questa volta il druido Gonglur, il warlock Nefmir, assieme alla cacciatrice Abigail, riescono in qualche modo a fermare Lorgoth, distruggendo l'essenza che lo legava a Ravenloft, ovvero il povero Walter. Quando ho scritto il finale dell'avventura, ho voluto immaginarmi Walter dentro questa palla di vetro che gioca a palle di neve proprio con Rose e Thorn, i suoi due fratellini. Ammetto che non è stato facile per me portare tematiche molto delicate in diretta, perché se magari certe scene truculente ce le si può permettere al tavolo privatamente, di certo non puoi permettertelo con tutte le persone che hanno visto ho ascoltato questa storia, quindi mi scuso se ho urtato la vostra sensibilità. Avete però posto diverse domande su questa avventura e veramente sono felice di potervi svelare qualche retroscena. Una delle domande che mi è stato fatto è: ho inventato o modificato l'avventura? Sì, il bello di Dungeons & Dragons è proprio questo. Secondo me ogni storia è in mano al Dungeon Master e ai giocatori, che possono veramente cambiare il percorso della storia e modificarlo. Questa avventura ho voluto rimaneggiarla fin dall'inizio. Ho pensato che poteva partire in un luogo che molti giocatori dell'ultima edizione di Dungeons & Dragons conoscono, ovvero Phandalin, che forse avete anche sentito nominare in Dungeons & DJs, il podcast di Radio DJ. All'inizio comunque avevo pensato alla possibilità di creare una sorta di avventura ciclica. Tra l'altro l'idea me l'ha data involontariamente il buon Marco Mottura, perché aveva deciso che il suo patrono fosse Buer e, se lo cercate online, viene raffigurato come una sorta di testa di leone circondata da tante gambe. Quell'immagine mi ricordava una ruota e da lì mi è venuta in mente la cara saga di Stephen King, La Torre Nera, e del famoso Ka, la ruota. Poi l'avventura prende la sua strada, che potete leggere sul libro, ma grazie alla community americana ho potuto veramente ampliare molte descrizioni e cambiare un po' la storia al suo interno. Consiglio a tutti i master che vogliono cimentarsi in questa avventura di dare un'occhiata agli scontri con i vari avversari, perché c'è il rischio del celeberrimo TPK, ovvero Total Party Kill, ovvero uccisione totale del gruppo in uno scontro. Quindi veramente cercate di capire costantemente lo stato di salute del vostro gruppo. Un'altra domanda è che se fosse stata scagliata la sfera contro il mostro, cosa sarebbe accaduto? Diciamo che la sfera l'ho pensata come una sorta di oggetto magico legata al freddo e avrebbe permesso di creare tempeste di ghiaccio contro il mostro. Se le fosse stata scagliata contro l'Orgoth, si sarebbe diretta verso Walter che, se ricordate nell'avventura, la considerava come il più bel giocattolo che potesse avere. Quindi Walter si sarebbe liberato e l'Orgoth si sarebbe infuriato e piano piano il suo potere sarebbe scomparso. Cosa sarebbe successo se i protagonisti avessero deciso di non trasformarsi in miniature nel finale? Diciamo che avrebbero dovuto scappare dalla casa, o meglio l'Orgoth, che in quel momento era furioso e quindi c'erano momenti in cui bisognava evitare pali acuminati, porte chiuse, lame che fuoriuscivano dalle pareti, camini vomitanti fiamme e poi fuggire nelle nebbie che si stavano piano piano avvolgendo intorno alla casa. Ma sono le nebbie di Ravenloft che decidono se puoi andartene oppure no. E infatti gli orchi sono riusciti ad uscire, ma morti, stremati. Quindi l'unico modo per andarsene da Ravenloft sarebbe stato sotto forma di oggetti. E sia chiaro che quest'ultima cosa me la sono veramente inventata, ma mi piaceva immaginarmi così per dare un senso a tutta la storia. Un'altra domanda è: ora che i protagonisti sono diventati miniature, possono ritornare nelle loro forme viventi? Bella domanda. Abigail, se vi ricordate, è stata una miniatura per 20 anni e poi è ritornata umana. Chissà come e soprattutto quando rivedrete i nostri eroi. Io sinceramente spero presto e probabilmente in qualche modo il loro destino è in mano vostra. Quindi se condividete questa storia, se vi è piaciuta, parlatene e chissà che un giorno torneremo a raccontarvi una nuova avventura di Round 20. Infine vorrei ringraziare infinitamente Francesco Fossetti e Marco Mottura, perché veramente mi hanno ospitato nel loro mondo fatto di persone curiose e gentilissime. E poi Cristina Scabbia e Laura, la madre dei draghi, per essere state veramente delle special guest emozionanti. A loro va, tutti loro, va la mia stima per essere stati degli avventurieri che ho definito arguti, argutissimi. Infine, un'ultima cosa. Fare il Dungeon Master è bellissimo. È un lavoro divertente, ma è veramente utile non solo per il gioco, ma soprattutto per la vostra vita. Tempo fa parlavo con il fondatore di D&D in a Castle, che è una sorta di vacanza in cui si gioca di ruolo dentro un castello. Ecco, lui si chiama Cameron, che è un alto dirigente di Google, proprio di quelli che lavorano nella Silicon Valley. Ecco, mi disse: Zoltar, noi organizziamo un sacco di sessioni di team building all'interno della nostra azienda per cercare di formare tutte le persone all'interno di Google. Ma niente, veramente niente è paragonabile a una partita di gioco di ruolo. Qualcuno disse: si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Ecco, fare il Dungeon Master vi permette di conoscere le persone, saper gestire meglio i problemi quotidiani e non solo, ma soprattutto a diventare empatici. Bene, e con questo vi saluto, vi ringrazio infinitamente e concludo dicendovi che se tutto il mondo giocasse ai giochi di ruolo, probabilmente il mondo sarebbe un posto migliore.